چین یانگ. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
E siamo sempre noi, siamo quelli del giovedì mattina, siamo quelli che vi parlano di cinema dall'emittente Radio Tadino, siamo quelli che mangiano pellicole cinematografiche, così come le tartarughe ninja mangiano pizze a tutti i gusti, siamo noi, siamo Michele Storelli e siamo soprattutto quel mangiatore di pizze, mangiatore di hot dog, mangiatore di pellicole, mangiatore di film, mangiatore di tutto, Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a CineYang, siamo arrivati alla 15ª puntata. Oggi buttiamo via quelle scartoffie che erano tutti quei film fantasy del 2001 e invece andiamo in una città piena di pericoli. Spider-Man, film del 2002 con Tobey Maguire, William Dafoe e J.K. Simmons, basato sugli omonimi fumetti di Stan Lee, diretto da Sam Raimi.
Che bello parlare di Spider-Man senza aver visto nemmeno un film di tutti quelli che hanno fatto. Sto parlando di me, naturalmente, che non ho visto nemmeno un film di Spider-Man, soltanto uno, Spider-Man, un nuovo universo, film d'animazione del 2018, film capolavoro secondo me, ma tutti gli altri no, e quindi pendo dalle labbra di Samuel.
La trama all'inizio è come quella dei fumetti. Peter Parker è questo giovane studente che non è molto sfortunato. Lui vive orfano con gli Stitch, Darth Vader e zio Ben. Poi un giorno ai laboratori della Oscorp questo un ragno geneticamente modificato lo morde, e quindi lui esce sto pompatone che non ti viene neanche se fai 2 anni di palestra e mangi soltanto petti di d'uovo.
Scusa, il pompatone sarebbe, scusa,
è il fisico con i muscoli.
Ah, c'ha il fisico, si è fatto il fisico.
E quindi lui, per avere dei soldi per fare il figo con la fidanzata Mary Jane, va a fare degli incontri di wrestling usando queste sue nuove abilità. Però a causa di un corso di egoismo, fa scappare un ladro che, guarda un po', ha ucciso suo zio Ben, che dice una delle frasi entrate nella storia che le conosco tutti, ovvero da un grande potere derivano grandi responsabilità. Finché non incontra questo nuovo nemico, ovvero Goblin, che è in verità Norman Osborn, ovvero il padre del migliore amico di Peter, ovvero Harry Osborn. Quindi loro faranno dei vari combattimenti, addirittura gli rapisce la fidanzata. Poi lui viene ucciso con il suo stesso aliante nella zona trippa.
Ah, la zona trippa, che viene dopo la zona pompatone.
Quindi quando ci sono Goblin, Harry detiene la sua eterna amicizia a Peter, però ti durerà tutta la sua vita che odierà Spider-Man. E inoltre Mary Jane non inizia un po' a notare e guarda un po', si danno pure il bacio del vero amore.
Tutina rossa e blu per mettere bene in evidenza il pompatone, se no uno che se lo fa fare il pompatone se non può metterlo in evidenza. Questa è la divisa d'ordinanza di Spider-Man, personaggio diventato iconico creato da Stan Lee. Quali altri personaggi si è inventato questo genio del fumetto?
Inoltre lui ha creato Iron Man, i Fantastici 4, gli X-Men, Thor e l'incredibile Hulk.
Ecco, gente che non vorresti nemmeno per compagno di banco, figuriamoci tutti insieme in un fumetto. Chi tira cazzotti da una parte, chi salta dall'altra, insomma, pensa averceli in un'aula tutti insieme.
Inoltre Spider-Man ha rivoluzionato il mondo dei fumetti dei supereroi, perché all'inizio il supereroe doveva essere solo un uomo, invece il ragazzino tipico del liceo non poteva esserlo. Infatti il teenager non poteva diventare un supereroe, perciò Stan Lee, ecco per come si è fatto riconoscere. Inoltre una piccola curiosità sul film è nella scena in cui Tobey Maguire, insomma Peter Parker, prende Mary Jane e tutto il suo pranzo lo prende su un'unica mano. Tobey Maguire ci ha messo più di 100 tentativi, senza aiuti, senza niente, tutto da solo.
Bene, noi ci fermiamo per un momento, io vado a fare 2 flessioni e 2 allenamenti per avere anch'io il pompatone e ci sentiamo tra poco
con il vostro amichevole Spider-Man di quartiere.
your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are?
Ci avete aspettato? Ci avete aspettato mentre noi eravamo in pubblicità a farci il pompatone? E no, perché aspettare nella vita è molto importante, quindi dovevate aspettarci. E noi infatti siamo tornati qua a Cine Young. Con quale film, Samuel?
The Terminal, film del 2004 con Tom Hanks, diretto dal nostro amichevole Steven Spielberg.
Eh beh, erano troppe puntate che non parlavamo di Spielberg, questa trasmissione si fonda su Steven Spielberg.
La trama parla di Victor Navorsky, questo uomo della Cracovia che va a New York, però scopre che nel suo paese c'è stato questo colpo di stato e quindi lui non può uscire dall'aereo, perché se no, dall'aeroporto per essere precisi, perché sennò viene arrestato. All'inizio le persone dell'aeroporto cercheranno di farlo uscire, convincerlo di farlo uscire, perché cos'è, perché è un impegno. Poi però lui, visto che la moneta della Cracovia non andava bene, lui prende dei soldi facendo una sorta di gara in cui doveva prendere tutti i carrelli della zona e andarli a mettere. Quindi poi infatti lui addirittura in una scena si fa una sorta di letto personale rompendo delle sedie. Poi lui si fa come amico questo qui, che gli dà che gli dice che gli deve dare delle notizie sull'agente Torrens, perché lui era particolarmente innamorato e lui, se gli avrebbe dato questi indizi, gli avrebbe dato il cibo. Poi inoltre lui si fa anche la fidanzata, infatti Amy Warrens, che è appassionata di Napoleone,
e nel film è interpretata da Catherine Zeta-Jones, mica l'ultima arrivata, mica l'ultima sbarcata all'aeroporto. Ecco, di questa hostess si innamora il nostro protagonista e fa di tutto per corteggiarla, ma lei ha già un'altra relazione e il protagonista, Victor Navorsky, ancora una volta dice: io aspetto.
Inoltre lui, oltre a questo lì, si fa amicizia pure con il bidello, non so come, quello che pulisce il pavimento, è un'altra persona, diventeranno molto amici. Poi quando lui cercava di dire che adesso lui si è fissato su cosa ha regalato Napoleone a Giuseppina
Boisnet, per essere precisi.
Poi quando un giorno lui si sveglia, scopre che la guerra in Cracovia è finita, e quindi tutti a fare il brindisi perché è la vittoria.
E quindi finalmente Victor non è più bloccato, può tornare nel suo paese d'origine, ma ancora non è arrivato quel momento, perché durante tutto lo svolgimento di questo film non abbiamo ancora capito, saputo, non ci è stato ancora spiegato qual è il vero motivo per cui Victor Navorsky stava andando in America, voleva andare a New York, e lo scopriamo verso la fine del film. Qual era questo motivo?
Poi praticamente Victor aveva fatto per Amelia una sorta di mosaico. Poi lui scopre che in verità Napoleone aveva regalato a Giuseppina sto medaglione d'oro con su scritto destino, e quindi lui si è perso la fidanzata.
Mannaggia.
Poi scopriamo il motivo, perché lui in un barattolo di noccioline ci aveva messo delle firme del padre, che lui aveva perso, non aveva fatto ancora una firma di un cantante jazz, perché purtroppo lui era morto, e quindi lui aveva fatto la promessa che lui sarebbe andato a New America a prenderlo. Lui infatti, quando finisce la guerra in Cracovia, lui va da questo cantante jazz, si fa la firma, e il film finisce con il tassista che gli chiede dove vuoi andare, e lui che risponde a casa.
Ecco, e tutti vissero felici e contenti, più o meno, perché Amelia, cioè Catherine Zeta-Jones, se n'è volata via, è proprio il caso di dirlo. Ma noi abbiamo tutti quanti, come spesso capita nei film di Spielberg, che la lacrimuccia appesa lì alle ciglia dell'occhio alla fine del film, dopo aver visto la storia di quest'uomo che ha aspettato, che ha atteso, che ha sopportato mille disavventure per mantenere una promessa fatta al padre. Perché il film parla proprio di questo, delle promesse che facciamo, del rispetto delle regole, del rispetto degli altri, dell'amicizia che instauriamo con le altre persone, dei mondi che, come in tutti i film di Spielberg, si incontrano, si conoscono, mondi inaccessibili che entrano in contatto per la prima volta. Ma soprattutto noi abbiamo passato tutto il film a chiederci una cosa:
ma da che parte del mondo si trova la Cracovia? Come on, yeah.
My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that, girl, I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave me, I'm sad. Trust you.
non c'è, qui non c'è, qui neanche, vicino alla Russia no, il Montenegro, la Macedonia, i Balcani, insomma, tu l'hai trovata sta qua quasi, io ancora devo capire dov'è. Benvenuti, bentornati a Cine Young, terzo spicchio, nuovo film, nuova corsa. E dove andiamo, Samuel? Andiamo in fondo al mar? Ma non è la Sirenetta.
E chi vive in un ananas sotto il mare? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Il film del 2004 diretto da Stephen Hillenburg.
Oddio, è arrivato il momento SpongeBob. No, perché dovete sapere che Samuel mi dà i compiti e io faccio diligentemente i compiti. Avevo scampato nella mia vita la visione di questo film e mi ha toccato vederlo in occasione di questa puntata di Cine Young e ho scoperto uno dei film più idioti che siano mai stati fatti nella storia dell'umanità, con un protagonista che è uno dei più insopportabili e idioti della storia dell'umanità. Quindi non ci perdo nemmeno tempo a dire la trama, la faccio dire come sempre a Samuel.
La trama parla che, oh mio Dio, è uscito il Krusty Krab 2 e Mr. Krab deve decidere tra Squiddy. Ciao, sono Squiddy. Deve mettersi SpongeBob. Chi sarà il nuovo dirigente? Decide Squiddy. E quindi SpongeBob va in questo locale triste finché non arriva Patrick e faccio un'altra scena diventata un meme. Cameriere, cameriere. Insomma, poi inoltre c'è anche questa canzone dei Goofy Goober. Però non me la canterò perché non me la ricordo.
Ma no, ma non c'è bisogno, infatti.
Poi arriva questo fagiolo con un occhio di nome Plankton, che è il cattivo del film, anche del cattivo nella serie televisiva, che lui rubisce la corona di Re Nettuno, perché la corona non si deve togliere, perché il Nettuno è pelato, la pelata è la cosa più brutta della cosa della
vita. Quello sono d'accordo, e quindi lui ci tiene la corona per mascherare, per nascondere la crapa pelata.
Inoltre lui pensa che Mr. Krabs, perciò lo congela con il suo tridente, e quindi SpongeBob e Patrick fanno un lunghissimo viaggio fino ad arrivare da arrivare sta corona di Re Nettuno, perché ci sono mostri che fanno finta di essere gelatai, pesci grossi che odiano i minorenni, e insomma chi ne ha più chi ne metta. Inoltre c'è anche una canzone che Never No Man na, 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 when the uomini tu, 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 tu. Poi lo scopriranno che in realtà Plankton se l'ha tenuta per tutto il tempo e aveva trasformato gli abitanti di Bikini Bottom in dei suoi schiavi, che praticamente hanno dei secchi con scritto il nome del locale rivale del Krusty Krab, ovvero il Chum Bucket. E quindi si rivolge nella corsa, nella battaglia epica più stupida, più no sense, più epica del mondo. Lo spoggio che diventa manco fosse Gandalf silente, va nello spazio, canta la canzone di Goofy Goober, che ne so io.
Eh sì, perché in questo finale, sottofinale così idiota, c'è SpongeBob che si mette un mantello tipo quello del mago Zurli, imbraccia una chitarra e si mette a cantare sul soffitto del locale finché diciamo mette fine alla maledizione, al controllo che esercitava Plankton su tutti gli abitanti di Bikini
Bottom,
e tutti finalmente capiscono chi è il cattivo e la giustizia e la pace è ristabilita. In uno dei finali, anche questo, no, lo dobbiamo dire per dovere di cronaca, più idioti della storia dell'umanità.
Inoltre un piccolo pezzo del film che mi sono scordato era nel pezzo in cui SpongeBob e Patrick vengono rapiti da quelli che vanno in acqua, e quindi loro diventano delle spugne e delle stelle marine rimaste insomma di gomma, finché una lacrimuccia di SpongeBob, non si sa come, rianima tutti i pesci del locale e fanno una battaglia che manco Street Fighter, Mortal Kombat, spostatevi proprio.
Dobbiamo aggiungere che Patrick è l'amico di SpongeBob, una stella marina altrettanto idiota quanto lui, e talmente idiota SpongeBob che è diventata famosa sia nel film ma soprattutto nella serie televisiva che ha originato il film, la sua tremenda risata.
Ah! Autocarrozzeria Tadino di Mario Spigarelli, zona industriale sud, Gualdo Tadino, attrezzata per risolvere ogni piccolo grande problema: riparazione, sostituzione cristalli e plastiche, lucidatura fanali opachi, riparazione certificata della scocca, gestione totale delle pratiche assicurative, servizio autosostitutiva. Autocarrozzeria Tadino di Mario Spigarelli, zona industriale sud, Gualdo Tadino, telefono 338 38 56 476.
Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa:
cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi,
illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 91 41 520.
In questo periodo, grande promozione: con l'acquisto di una cucina del valore di 5.000 euro, in regalo per te 4 elettrodomestici.
Santiniarredamenti.it.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. È l'Inter la prima finalista della Coppa Italia 2022-2023. I nerazzurri battono 1-0 la Juventus a San Siro in semifinale dopo il pari dell'andata e si qualificano per l'atto conclusivo della competizione, dove il 24 maggio li attenderà una tra Fiorentina e Cremonese. A decidere il match di ritorno è una zampata di Di Marco al 15esimo. Una prestazione di sostanza per l'Inter, che si prepara al meglio al rush finale di un'annata in cui il loro futuro è ancora tutto da scrivere. Tra semifinale di Champions League contro il Milan, rincorsa al quarto posto e appunto la caccia alla seconda Coppa Italia di fila, alla Juventus resta la delusione di una prestazione sottotono, anche alla luce delle assenze che tolgono diverse opzioni offensive ad Allegri. Ma in attesa delle decisioni a livello di giustizia sportiva per i bianconeri, ora la testa andrà all'Europa League e al mantenere la posizione in zona Champions in campionato. E oggi è in programma il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese. Alle 21 al Franchi si riparte dal 2-0 dello Zini per la formazione di Vincenzo Italiano, che dunque un grosso vantaggio in vista del secondo round. La Viola vuole conquistare la finale a distanza di 9 anni dall'ultima volta. I grigiorossi invece sognano la loro prima finale della Coppa Nazionale. Non esistono partite chiuse, le insidie non mancheranno, siamo concentrati al 100% per dare tutto, le parole del tecnico della Fiorentina Italiano alla vigilia del match. Giocheremo contro una squadra forte davanti al loro pubblico, ma per noi deve essere motivo di stimolo per fare bene, ha dichiarato invece l'allenatore della Cremonese, Ballardini. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vola al secondo turno del Masters di Madrid, vincendo per la prima volta in carriera una partita a livello 1000. Il 22enne di Sanremo, numero 105 del ranking, ha battuto il francese Benoît Paire, numero 161 ATP, anche lui proveniente dalle qualificazioni, con i parziali di 6-1, 3-6, 7-6. L'azzurro affronterà domani Casper Ruud, terza testa di serie del seeding. Ma lei invece le porta colori dell'Italia nel torneo femminile. Al ritiro di Camilla Giorgi sono seguite le eliminazioni di Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La prima è stata sconfitta per 6-2, 6-3 in 1 ora e 20 minuti dalla polacca Magdalena Frecz, proveniente dalle qualificazioni. L'ha purtroppo imitata Bronzetti nel punteggio e nei tempi di gioco, perdendo 6-1, 6-3 in 1 ora e 23 minuti con l'Ucraina Zurenko, numero 77 del ranking. Oggi tocca a Sonego Straff, Vavasori Murray e Cecchinato Fukcovic. Chiudiamo con l'NBA, impresa compiuta per i Miami Heat, che chiudono sul 4-1 ed eliminano Milwaukee dalla corsa al titolo. Jimmy Butler trascina i suoi con 42 punti in una rimonta da sogno dal meno 16. Antetokounmpo e compagni vengono raggiunti e scavalcati nei supplementari col punteggio di 128-126. Out anche Cleveland, eliminata dai Knicks. Memphis accorcia sui Lakers, portandosi sul 3-2. Stesso punteggio per Golden State. Curry e compagni ribaltano così la serie contro Sacramento. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Then when it will be right, I don't know.
and I wouldn't mind knowing that you wouldn't mind going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope.
Carrozza, dice il conducente del treno. Bentornati a Cine Young per l'ultimo spazio dedicato ai film dei primi anni 2000 e risaliamo dalle profondità di Bikini Bottom e del film Idiota di SpongeBob per fare un altro tuffo invece nella poesia e ritroviamo uno dei protagonisti di questa puntata e cioè Tom Hanks. Con quale film, Samuel?
Polar Express, film del 2004 basato su il libro per bambini The Polar Express, questo è da Chris Van Allensburg, stesso scrittore di Jumanji, intendo il film del 95, ma non parliamo di questo. Ecco, conduttore diretto da Robert Zemeckis. La trama parla di questo bambino che un giorno durante la notte di Natale vede questo questo treno magico chiamato Polar Express che porta i bambini da Babbo Natale. Lui ci sale e inoltre scopre che c'erano molti bambini, in realtà sono pochi, non sono 8 miliardi, ma vabbè, dettagli. Indaga questi bambini, farà amicizia soprattutto con una bambina e poi inoltre c'è una scena di film famosa, ovvero la scena della cioccolata. Inoltre poi lui aiuterà un bambino che vuole salire sul Polar Express, ovvero Billy, il nome, e lui ci riuscirà. Poi la bambina scopre che non ha il biglietto e perciò viene portata via. E quindi lui non vuole salvarla, però incontra questo barbone che sta sul tetto, però che lui è una sorta di fantasma perché a volte scompare, a volte ricompare, insomma, che ne so io. Scopre che la bambina era a capo del treno, però no, era seduta. E inoltre c'erano sti due addetti, che uno c'ha la barba lunghissima e l'altro è una patata, uno grassottello. Inoltre il Polar Express si fermerà sul ghiaccio, poi una scena dove il ghiaccio si rompe e loro vanno su una salita che neanche fosse Oblivion di Gardaland, ma vabbè, dettagli. Poi continueranno la marcia di Caribou e praticamente basta che gli lanci un urlo che questi si spostano proprio e poi arrivano finalmente alla città del Natale, la città di Babbo Natale. Però quando il conducente fa delle file, i due bambini, i protagonisti del film, vanno a prendere i Billy perché era rimasto sul treno. Però scopre che il vagone era stato staccato e quindi vanno sui lavori degli elfi. E poi loro ci riandranno. Poi loro ritorneranno e Babbo Natale, come primissimo regalo, lo decide di dare a questo al ragazzino, nonché protagonista del film. Gli regala questa campanella staccata da una delle sue renne, E però lui se la scorda. Però alla mattinata di Natale scopre che Babbo Natale gliel'aveva ridata. E il film finisce con i due bambini, con lui e la sorella, che ascolta il suono della campanella. E inoltre il film dice che la campanella, il suono, lo possono sentire solo i bambini.
Alla regia del film c'è Robert Zemeckis, che abbiamo imparato a conoscere in questa trasmissione, ed è famoso per le sue sfide alla tecnica cinematografica. Lui aveva fatto salire tutti i suoi personaggi sulla macchina del tempo di Ritorno al Futuro, aveva catapultato Forrest Gump nella grande storia americana, aveva fatto interagire per la prima volta cartoni animati e attori in carne ed ossa con chi ha incastrato Roger Rabbit. E qui Zemeckis per la prima volta sperimenta una nuova tecnica cinematografica, che è quella della motion capture, cioè mettere dei sensori sul viso degli attori e poi questi sensori trasmettono gli impulsi ad un computer che li rielabora in personaggi sintetici, e tutti i personaggi del film sono interpretati con questa tecnica da un unico attore, il solito grandissimo Tom Hanks.
Inoltre, in una scena il ragazzino tira il fischio con una corda e dice una frase: lo volevo fare da una vita, frase identica di Doc Emmett Brown del film Ritorno al Futuro parte 3, sempre diretto da Robert Zemeckis. Inoltre un'altra scena è che quando il biglietto vola via nel bosco ricorda molto la piuma in Forrest Gump, sempre altro film diretto da Robert Zemeckis.
E in effetti Zemeckis gioca in questo film, come aveva giocato in tutti gli altri film, con i suoi ricordi da bambino. In particolare qui mette letteralmente al centro del film in movimento quei trenini fantastici elettrici con cui tanti bambini delle generazioni passate hanno giocato da bambini. Non potrebbe essere tutto un sogno, chiede ad un certo punto uno dei protagonisti. Sì, certamente sì, è tutto un sogno, è il sogno del cinema. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro.